microfono aperto.
Sono le 9.35, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenuti, il microfono è aperto. Come state? C'è il sole, si va verso il fine della settimana. Questa mattina per i patiti il centro-sinistra dovrebbe, a Milano almeno, mettersi a discutere e a decidere, a dire qualcosa su come saranno le primarie, se ci saranno le primarie, quando saranno le primarie, chi voterà le primarie. Vedremo, si vedono in giornata, ve ne daremo conto, ma oggi non di primarie, non di politica andremo a parlare. In questa settimana più volte l'abbiamo toccata nel microfono aperto e poi abbiamo parlato invece anche di vita, delle pratiche della vita. Questa mattina di vita andiamo a parlare, ma nemmeno di pratiche, di pensiero. Memoria, ricordi, nostalgie, rimpianti e rimorsi. I vostri, quelli personali, quelli che ci accompagnano magari ogni giorno o più volte al giorno, anche se magari non ci pensiamo nemmeno più, sono i fatti, un fatto, una faccia, un episodio, un flash. Insomma, ricordi, memoria, nostalgie, rimpianti e rimorsi. Benvenuti. Dato che è un microfono aperto, segnatevi il numero per chi non ce l'ha ancora, per mettersi in contatto in diretta, lo 02 33 001 001, questo è il numero di telefono per chiamare senza filtri a Radio Popolare. Gli sms li mandate al 331 6214 013 e le mail, per chi vuole, diretta @popolarenetwork.it. Dicevo, spazio di conversazione questa mattina sulla nostra vita, quasi ancora più che le pratiche. La memoria è una questione centrale, soprattutto in alcuni momenti storici, magari come questi, che nella narrazione generale, come si dice, a volte sembrano vivere soltanto di presente oppure di futuro, magari per alcuni anche solo per dire che non lo si intravede nemmeno, o altri per dire che sarà bello, giovane, radioso, anche se però non si sa come sarà. Il passato invece, quello lo si sa ed è davvero la base su cui siamo seduti tutti noi, quello che anche personalmente costruisce il presente, che è la sua premessa e che in qualche modo lo illumina. Poi dipende con quale luce, puoi illuminarlo con una luce bella, tranquilla, serena, oppure tetra e magari più paurosa, e un po' a seconda di quello che è successo. Quando il ricordo è collettivo, condiviso, poi diventa appunto la memoria di una comunità. Quando è solo nostro, personale, singolo, magari non si fa memoria, però è ugualmente centrale, quello che ci proietta nel modo in cui viviamo oggi, in quello che facciamo, in come lo facciamo. Insomma, non è che lo scopro io, i ricordi ci determinano in qualche modo. C'è un ricordo che tra i tanti, insomma, che tutti noi abbiamo, ma che riuscite a selezionarlo e a aver voglia anche di raccontarlo, nel raccontare un pezzo di cosa che vi determina, che sapete che vi accompagna, che vi è successa, o una persona, ma più magari un episodio, un fatto, che è una di quelle cose che costruiscono i tasselli, un pezzettino di quello che voi siete anche oggi e lo sapete, magari di una cosa che anche più volte al giorno vi viene in mente, anche se ormai non ce ne accorgiamo nemmeno più o ci facciamo accompagnare dalle cose. Dovete pensarci, dovete selezionare e dovete aver voglia di telefonare e raccontarlo anche agli altri. Poi vediamo come si costruisce un pezzo collettivamente di ricordi e di questioni individuali. 02 33 001 001 per le vostre telefonate. SMS, vi ricordo, 331 62 14 013, diretta @popolarenetwork.it. Giusto così, per evocare. È il microfono aperto a Radio Popolare, mancano 20 minuti alle 10, benvenuti.
sbocciavano le viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai.
No, mica altro, ma ci sono canzoni che poi restano impresse anche a volte per una parola, e a me questa rimane sempre impressa per la prima parola che pronuncia, cioè i ricordi. Sbocciavano le viole. Manca un quarto d'ora alle 10, è il microfono aperto di Radio Popolare, è un microfono aperto e quindi vale telefonare, dire una cosa ma poi anche spiegarla, cioè uscire dalla dimensione stretta dei 140 caratteri. I ricordi o il ricordo, che poi sia nostalgia, rimpianto, rimorso, a voi spiegarcelo, a voi spiegarlo agli altri ascoltatori, che riuscite a selezionare, che sapete che vi accompagna stabilmente anche nella vita quotidiana, che non per forza siano elementi di trauma, e poi inevitabilmente tutti noi abbiamo magari delle persone, quindi le persone care, eccetera, inevitabilmente fanno parte del nostro ricordo, ma magari è qualcos'altro. 02 33 001 001 per dirci quale e per spiegare il perché. Gli sms arrivano al 331 62 14 013. E De Andrea ha dato già la stura ad alcuni. Per esempio, uno scrive: le mie scelte sbagliate che accompagnano i miei pensieri anche quando le chiudo fuori diventano forse più tristi, con De Andrea, ma alla fine adesso sono così, nel bene e nel male, grazie al passato. Appunto, dicene una di cose. Questa è Paola che ci ha scritto. Se ci avete voglia, poi ditecene una e ditela agli altri, e via, che magari costiamo qualcosa. Un altro, mio Dio, che botta di magone con Faber, ma non c'è solo la nostalgia, oppure sì, chi lo sa. Pronto? Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Agostino.
Agostino.
Scuola media Carlo Posta.
Solo peccato che ti sentiamo male, ma adesso ci mettiamo in...
No, avevo l'altoparlante nell'attesa.
Okay. Allora ci mettiamo in condizione d'ascolto. Bene.
Mi senti
allora,
bene?
Come no? Agostino.
Sì, scuola media Carlo Posta, 1960-1963. Mm-hmm. Sono un po' come... Professoressa Claudia Maffioli. Era una staffetta partigiana... Probabilmente partecipò alla decisione dell'insurrezione la notte del 24 aprile. Ci lasciò con la poesia di Quasimodo, che diceva: e come potevamo noi cantare col piede straniero sopra il cuore, eccetera, eccetera, no? E ci diede un impulso per tutta la vita. Questo ci ha permesso, noi della terza B, di essere cittadini sempre pronti, non rassegnarsi mai, che poi è stato il motto di Don Lorenzo Milani, che ormai è bestemmiato a Milano da gente che non c'entra più. Era per dire che questa scuola media Carlo Porta, per cronaca, il primo anno in San Michele del Carso, Piazza Aquileia, il secondo e il terzo anno in via Moise Loria, dove è la sede attuale, e l'esame di terza media, che era altamente selettivo, in via Scrossati, Bartolomeo d'Alviano, e si andava a piedi da via Washington lungo i campi tra viale Misurata e viale d'Alviano. Ecco.
Sei un esempio perfetto della esemplificativa anche del fatto che i ricordi poi sono un po' come delle ciliegie, no? Se ne attaccano una via l'altra, nel senso che poi ti si sta concretizzando nel racconto proprio pezzo a pezzo. Però Agostino, chiedo, ma la presenza così forte di questo ricordo poi ti è venuta fuori nel tempo o già allora ti si era bollata nella testa?
Di
questa figura della tua professoressa, eccetera, ti è uscita poi dopo da adulto o già mentre...
Assolutamente sì. Io sono un po' commosso, mi scuso.
Si sente, no?
Perché
ma figurati,
è proprio quello,
anzi, grazie a te,
che ci ha permesso dal 69 al 75 di creare, con le lotte del Gallarate, cioè 9 anni, il quartiere più bello di Milano a misura d'uomo, con lasci di vita commerciale, cinematici, religiosi, civili, così, che poi è stato deturpato dal 75 in avanti, non è stato realizzato alcune cose. E mi ha così temprato che io e altri, ancora oggi, e da 2 anni, i figli ci dicono che non abbiamo più filtri, da 2 anni nella nostra zona 8, quindi da 3 o 4 Giaro, stiamo ancora lottando con gli stessi principi, proprio per questo esempio della professoressa che ha detto di non rassegnarsi mai. Faccio gli esempi, adesso sembrerà strano e non voglio andare in retorica, ma da 2 anni a questa parte, chiudo con la scusa di Expo, vi ricordate il No Canal, ci hanno chiuso le scuole a Trenno, il City Sound, hanno tolto gli autobus a Trenno che adesso vanno a Corsico, il No Stadio, tutte vite civili in cui i giornali ci ignoravano, ci davano dei pancabesti o dei cretini, e anche le assemblee con gli amministratori che abbiamo votato finivano sempre, ci vediamo in tribunale. No?
Come si chiamava, ecco, la professoressa?
Claudia Maffioli, è un riferimento importante, alcuni la conoscono, e poi il fatto forte che l'ho sentito in Rai Storia, probabilmente assieme alla Merlin furono le uniche 2 donne presenti con Pertini e gli altri uomini a decidere l'insurrezione.
L'insurrezione di Milano. Agostino, grazie mille.
Ciao.
Ciao. Beh, il primo tassello l'hai messo con tutta la commozione che abbiamo sentito. 02 33 001 001 è una mattinata che ci prendiamo così di costruzioni e messa in comune di ricordi, che siano facce, che siano un avvenimento, che siano elementi privatissimi, che però sapete che stanno determinando, come dire, uno dei gradini su cui voi camminate percorrendo la vostra vita, oppure invece eventi anche più collettivi, cioè che anche gli altri hanno conosciuto. Ci scrivono dei messaggi, intanto aspetto le vostre telefonate, su con coraggio, attingete dalla pancia nei ricordi. 6 novembre 1994, l'alluvione ad Alessandria. È stata una tragedia, ma dal punto di vista del ricordo è ancora presente in me qualche cosa, dice Mattia, cioè la positività di quei giorni che emergeva dalle persone che cercavamo di aiutare nel limite delle nostre possibilità. Mattia, grazie del messaggio, peccato se tu ci chiami poi riusciamo anche a chiederti un pochino di più del in che modo, come dire, ti accompagna. Monica, Massimo, non vale, con questa canzone così triste puoi solo rievocare ricordi malinconici, ma non è vero, Monica, non è vero, secondo me. Comunque attingete ai vostri ricordi, ognuno guarda, la cosa sempre buffa è che quando parliamo di cose personali e intime, tutti noi, ognuno pensa che sia un'ovvietà quello che pensa, e poi invece quando la mette in comune con gli altri si accorge che magari è un'ovvietà per lui, ma che ne sai, magari a qualcuno De André quella canzone lì fanno venire in mente anche ricordi felicissimi e allegrissimi. Ci scrive un ascoltatore: io mi ricordo l'11 settembre 2001 e poi il 25 giugno 2005, il giorno del mio matrimonio. È Francesco e mette insieme 2 date, una collettiva evidentemente, credo, cioè il riferimento all'11 settembre 2001 e poi il 25 giugno 2005, ma un ricordo così ti viene in mente quante volte, cioè quante, ci sono dei ricordi che vi vengono in mente a flash fotografico anche più volte al giorno magari. Max ci scrive: bellissima canzone, bellissime parole, fatele girare più spesso, ne abbiamo bisogno. I ricordi spesso sono pensieri tristi per tempi andati troppo in fretta che non ritornano. Non sono d'accordo, Max. Non ne ho di specifici, cerco di vivere il presente. Un altro: ricordo che mia figlia oggi compie 9 anni. Auguri Zoe. E beh, certo, auguri Zoe. Beh, è facile ricordarti, cioè meno male che te lo ricordi, visto che è oggi. Quando ho conosciuto Aleida, la figlia del Che, un ricordo meraviglioso, e quando ci penso provo gioia, scrive Lori da Milano. Meglio, è necessario comporla questa cosa qua anche con le telefonate, però, perché vanno più spiegate, come faceva capire la telefonata di prima di Agostino. Pronto? Pronto?
Sì, pronto.
Ciao.
Ciao, sono Paola.
Ciao Paola.
È un ricordo straziante ma stupendo. Anni 80-90, rinascita, la scuola, la rinascita. sappiamo che cos'è per Milano.
Milano, zona Giambellino, una delle scuole libertarie di quegli anni.
Sì,
diciamo.
La grandissima preside Gisa Boetti, di origine piemontese, una compagna di una cultura e di un'intelligenza strepitosa. Lei è morta il primo giorno che è andata in pensione. E per me è stato scioccante, una mia cara amica, una donna di quella borghesia colta e voluta e priva di fronzoli, ma talmente dolce, talmente forte, ha salvato tanti ragazzi, ma soprattutto era coltissima e trasmetteva l'amore per la cultura. Come giornalista e come amica, io la piango, ma la ricordo con un'infinita gioia.
Ma ti viene in mente spesso?
Sì. Sì, perché è morta è la mia coetanea, è morta il giorno in cui è andata in pensione. Mm-hmm. Non è possibile, è una cosa terribile, capisci?
No, no, io capisco, mi appassiona molto capire come questo ricordo ti accompagna, cioè in che modo, come se ti desse un'eredità.
Sì, perché avevo la casa in via Lorenteggio, non ci abito più, sono andata via, siamo andati via da Milano a un certo punto, ci siamo disamorati, però quando sento Giambellino e Lorenteggio io faccio la mia il mio pellegrinaggio, hai capito?
Sì.
Lo intendo dire?
Senti, ma tu hai fatto la professoressa anche tu?
No, sono giornalista, sono una collega.
Ok. No, sai perché? Perché adesso poi è sempre facile fare delle statistiche dal niente.
Sì,
però,
sì.
Cavoli, le prime due telefonate in cui si chiede un ricordo e tutte e due che dicono, adesso a vario titolo, ma la figura di una professoressa, alla faccia di quando si parla di scuola, sì. E la si vede soltanto come
attenzione,
un aspetto aziendale, anziché così profondo.
Certo. Non professoressa solo, preside.
Sì, sì.
Talmente innovativa e imprenditore, perché ha tirato su, ha salvato, era morta la rinascita, te lo ricordi, no?
Uh-huh.
Qualcosa emerge dal passato. Imprenditore nel cercare con le iniziative sponsor, amici, ma tenendo sempre altissima quella bandiera, insisto, una cultura laica, libertaria, ma al tempo stesso dura, dura. Insomma, io e lei parlavamo in greco antico, quindi... oltre che parlare in inglese in tante altre lingue. Hai capito?
Grazie.
Perché
ci sono
è
altri ricordi?
Ricordo. Era anche molto bella, molto dolce, con tre figli stupendi.
Ah. E beh, insomma,
in giro per il mondo.
È un ricordo bello. Grazie.
Ciao.
Prego, ciao. Ciao. Allora, quelli che telefonano al momento ci regalano ricordi di persone. Chi scrive invece in qualche caso ci regala ricordi di episodi. Per esempio, uno ricordo l'11 settembre 73. È Gaetano che scrive, dice: "Nonostante fosse ancora estate, quella sera siamo scesi in piazza in migliaia con la rabbia e il dolore per il golpe in Cile." Però ci sono altri messaggi. Mi rendo conto che stamattina i messaggi sono particolarmente difficili da scrivere perché vi obbligano in poche righe e i ricordi, insomma, sono qualcosa di più diffuso. Lia: "Tante sono le nostalgie legate alla vita sentimentale. Mi sento però di condividere pubblicamente solo il rimpianto politico di aver visitato del blocco dell'Est, quando c'era l'Unione Sovietica, soltanto la DDR e solo per motivi professionali." Oh, quindi qui c'è il primo rimpianto di non aver visto altre cose, però non è un ricordo, però in qualche modo sì. "Concordo con l'ascoltatore commosso per la professoressa. Anch'io sono profondamente antifascista per merito del mio maestro delle elementari, che mi ha fatto scoprire i valori della resistenza e della democrazia che hanno guidato sempre la vita. Paola, se tu mi avessi chiamato, però ti avrei chiesto quante volte", perché in effetti anche a me viene molto molto spesso in mente la figura, insomma, di un mio professore, in quel caso era di greco, e poi sta lì e poi se ne va, insomma, dura un secondo e poi se ne va. "Mirko, le mani grandi, calde e rassicuranti di mio padre, le stesse che ora scopro di offrire a mio figlio." Bello questo ricordo. E altro messaggio: "Tanti cari ricordi, ma mai legati alle date, se non il capodanno a Berlino dell'ingresso dell'euro, ricordo pur non vitale", scrive questo ascoltatore. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Bruna, una nonna ottantenne. Io ho due ricordi specialissimi che sono legati ad argomenti diversi.
Mm.
Primo.
E sono due ricordi che ti accompagnano.
Mi accompagnano e mi interrogano. Io ho ascoltato la riproduzione di la prima lezione sulle mafie, eccetera, che voi avete fatto.
Sì.
E mi è venuto in mente che durante gli anni 70 io accompagnavo nel pomeriggio un ragazzino con delle disabilità motorie che nel fare i compiti media inferiore. Durante l'intervallo a scuola lui non si muoveva dal banco e probabilmente durante lo stesso intervallo alcuni suoi compagni hanno preso qualcosa dalle sacche di altri compagni della classe.
Uh-huh.
Quando sono rientrati e hanno hanno detto all'insegnante che mancavano,
sì,
delle cose, l'insegnante ha chiesto se qualcuno avesse qualcosa da poter, qualche informazione,
sì,
da dare. Il ragazzo disabile, che non si era allontanato, disse a me, ed è questo il ricordo che mi brucia, uh-huh, io naturalmente non ho parlato. Un ragazzino delle medie inferiori che dice naturalmente non ho imparato.
E perché ti accompagna così tanto?
Mi accompagna così tanto perché io mi domando, ad un ragazzino che probabilmente a scuola aveva ricevuto altri, uh-huh, messaggi, qual era il messaggio che aveva impresso così tanto la sua determinazione nell'omertà, nel non dire quello che sapeva e che aveva visto? Questa omertà mi ha accompagnato per tutti questi anni. Che cosa insegna a questi nostri ragazzi, al di là di quello che noi vorremmo fare con la scuola, a seguire questo percorso così, mi scusi l'espressione generica, così mafioso?
E l'altro ricordo?
L'altro ricordo è un altro, è terribile. Durante gli stessi anni io accompagnavo molto modestamente, non sono un insegnante, un ragazzino nello svolgere i suoi compiti al pomeriggio. In casa stavano lavorando degli imbianchini di una cooperativa, la cooperativa Detto Fatto di Milano.
Tanti anni fa, sì.
E tanti anni fa, che raccoglieva delle persone, uh-huh, che dopo scontato la pena si davano un'attività ricostruttiva. E uno di questi di queste persone che lavoravano mi ha visto seduta con questo ragazzino e mi ha detto: questo ragazzino non si salverà. Io non ho capito niente del ragazzino, già che lui aveva invece capito, perché pochi o forse due anni fa io ho ricevuto una lettera dalla casa circondariale di Voghera. Ed era quel ragazzino cresciuto. E io al momento a quell'uomo che stava, uh-huh, lavorando per me da imbianchino ho detto: io voglio semplicemente che questo ragazzino possa dire non mi hanno abbandonato, mi hanno voluto bene. Però io sono rimasta veramente colpita dalla capacità di questo uomo di capire cose che io non avevo assolutamente capito, nonostante
l'esperienza in sé,
la mia buona volontà di rendermi utile.
Grazie Bruna,
grazie
mille di averci chiamato, ciao,
grazie.
Allora, i messaggi e i ricordi sono un grande pozzo in cui attingere. Katia scrive: ricordo anche lei una data pubblica, 2 agosto 1980. e quindi adesso a molti di voi verrà in mente quel ricordo, ovviamente. Sono nella il giorno della strage di Bologna. Sono nella casa dei nonni in provincia di Ferrara, ho 10 anni e ricordo ancora in modo vivido la sensazione di grande tragedia che si stava compiendo subito dopo la notizia della strage e la paura sentita vicino vicino per la sorte di alcuni compaesani che si sapeva che passavano di lì quel giorno. Ero in cucina, ancora sento persino gli odori e i profumi, come se la relativa vicinanza geografica facesse sentire di più. Altri messaggi, Alessia di Roma, più che un ricordo è un flash ed è quasi ossessivo, Genova 2001, il corpo di Carlo e poi la perdita dell'innocenza. Un altro, oh, un'ascoltatrice che di nuovo torna su, Fabrizio De André, che meraviglia la canzone, non ho più ricordi, non voglio ricordare, il pensiero risale dalla morte, la vita è che è senza fine, ogni giorno è nostro. Si fermerà per sempre tu con me quando ci sembra tardi. Sì, l'ho letta male, è un brano di Quasimodo. Altro messaggio, mamma mia, beh, sarà banale, ma io sento ancora il profumo della casa dei miei nonni. Sono cresciuto e soprattutto in primavera lì, quando sbocciavano le viole, appunto, e la cosa più bella che ricordo, sono in campagna in un piccolo paese e il muggito delle mucche che con le finestre aperte per tutto il paese, circondato da cascine, si chiamavano tra loro. Non dava fastidio, era bello, adesso non c'è più, ne sono rimaste troppo poche. E poi al mattino latte. E questo è il ricordo di Marco. Antonella scrive, durante il terremoto del Friuli, ero a Gemona, è uno dei luoghi devastati dal terremoto allora, nel 76 se non ricordo male, a trovare le nonne e avevo 16 anni. Durante le scosse ho messo in salvo le mie nonne e me stessa mentre il paese crollava casa dopo casa, dietro e davanti a noi. Questo ricordo è indelebile, mi accompagna sempre ma non lo racconto mai. Mi ha insegnato a non lamentarmi mai di niente e a sorridere anche dei momenti più duri, come ogni friulano. Che cosa, Antonella. E allora grazie, se non lo racconti mai, di aver utilizzato lo schermo e la radio. Sono le 10:05, è il microfono aperto, le vostre telefonate arrivano, ma permetterete, ci diamo un passo un po' più blando anche questa mattina, non forsennate, vista poi la potenza della musica, appunto, alcune parole rimangono in mente. Questa canzone a me rimane in mente anche in questo caso per questa parola.
Hey Jude,
remember,
make it bad, take a sad song and make it better.
Dici faccio accompagnare per un bel po' di minuti da questo coretto di ricordo che teniamo in sottofondo. Questo ascoltatore che ci scrive ha 55 anni, dice, ed erano gli anni 90 a Praga, davanti alle candele sul luogo dove si immolò Jan Palach, e ho pianto. E i ricordi individuali sono così, sono caldi e poi intrecciano facce, episodi, date, luoghi, ci segnano la vita, magari solo la nostra. Poi quando li mettiamo insieme, caldo su caldo, costruiscono delle fotografie. Secondo me non è male. Altri messaggi che ci sono. Tutte le mattine, quando accendo la radio, il ricordo è quello degli anni che ho lavorato lì in radio. Non ti firmi, ma va bene lo stesso. E quindi sei parte di questo pezzo, evidentemente. Enrico dice che gli viene in mente spesso quel maestro, il maestro delle elementari, quello che ci proibiva di parlare in dialetto. L'11 settembre, un altro ascoltatore, torna spesso come esempio di non informazione e dice che lui si ricorda questo. Dice un tizio che lo avvisa, a New York sta succedendo un casino, questi palestinesi devono smetterla di rompere le palle. Questo è il messaggio, diciamo, che gli era arrivato per informarlo ed è il ricordo. Gabriele ci scrive un ricordo felice. Il 2006, l'anno in cui la Juventus è andata in B, il crimine non paga. E vabbè, ma insomma, aveva voglia anche forse di scherzare. Dice, e a me non piace De André, però iniziare con questa canzone, insomma, dice una cosa da tafazzi. Mamma mia. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Pronto.
Ciao, ci sei?
No, chiudo, chiuso la radio.
Ti avviso che per un minuto e mezzo canterai anche tu sul coro di Hey Jude.
Sì, sono due canzoni bellissime. Che io la, quella di Diandrella suono pure con la chitarra.
Come ti chiami?
Antonio.
Senti,
io c'avrei tre grandi ricordi.
Selezionane
faccio,
uno,
faccio
dai.
Faccio una selezione. Forse quello lì più, insomma, più impressionato. Ero stato assunto da poco nel gruppo Eni alla Progetti, no? Era il 1978. E allora il direttore del progetto che seguivo mi chiese, che non mi era arrivata la rassegna stampa, dice: vai su al secondo piano dell'ufficio e devi fartene dare una copia. Allora io vado lì e chi vedo? Un certo Bellini, insomma, per fartela breve. E poi dopo ho saputo, perché non conoscevo la storia, che questo era stato il partigiano che aveva catturato Mussolini, uh-huh, e che era amico di Mattei e venne assunto lì.
E l'hai saputo dopo?
E poi dopo l'ho saputo, perché là per là non lo sapevo, però vedevo, me lo ricordo benissimo questa persona.
E ti viene in mente spesso questo episodio?
Mi viene in mente spesso quando vedo questi documentari, per esempio l'ultimo che hanno fatto in televisione, che si vede la cattura di Mussolini, che poi questo Bellini non è, era uno che lo voleva diciamo fucilare, lo voleva processare, invece poi vennero altri che invece fecero altre cose. E questo fatto mi resta moltissimo impresso, cioè mi ricordo benissimo. Poi un altro è molto interessante pure questo qui, la prima lezione di fisica al Politecnico a Napoli, l'ho studiato a Napoli.
E perché ti viene in mente?
Mi viene in mente perché quando sento il discorso di Via Rasella, insomma, questo professore di fisica poi venne a sapere, che non dico il nome, era stato uno di quelli che aveva preparato la bomba di Via Rasella.
Capito. Grazie mille di questo. Ciao. Grazie. Sono ricordi evidentemente di facce di persone. Laura dice. È un ricordo che forse è di molti, perché appena ho letto questo messaggio mi è venuto in mente uno anche a me. Laura dice: avevo 6 anni, ero in un negozio di merceria, accarezzo un cane e dico: ma che bel cotone, anziché codone. E dice: non so perché, ma lo ricordo ancora adesso e soltanto dopo molto tempo, senza vergogna. Mentre l'ho letto mi è venuto in mente che ero all'asilo, quando molto entusiasta e fiero ero in grado di dire come si chiamava l'animale di quella foto che stavo vedendo nelle mani della maestra dell'asilo, ed era uno struzzo, e io radioso gli dissi: so com'è, che animale è uno stronzo. E ancora me lo ricordo in effetti adesso. Ogni giorno ricordo la mia discesa e l'inferno, scrive Monique. Poi, dopo anni e anni, la mia rinascita, quella vera. Da quel momento iniziai finalmente a vivere. Comprensibilmente non scrivi cos'è stata la discesa e cos'è stata la rinascita, ma immagino quanto sia forte quel ricordo. Avevo 16 anni, scrive Franco, ero apprendista corniciaio. Un mio coetaneo che viveva con la famiglia nel negozio vicino alla corniceria mi fa sentire la locomotiva di Guccini, e da allora Guccini è il mio punto di riferimento. Ogni volta che lo sento penso a quel mio vecchio amico, e ricorderai allora, Franco, se sei un patito, che c'è proprio una canzone che di Guccini che inizia proprio così: mio vecchio amico, di sogni e pensieri, da quanto tempo che ci conosciamo, eccetera eccetera. Pronto? Pronto?
Pronto.
Ciao.
Pronto.
Mamma, ciao. Come si sente male però così?
Vediamo un po' se riesco a fare meglio.
Sì, perché così è proprio altro che ricordo.
Pronto,
siamo
si
sull'immaginazione. Poco, dai, proviamoci. Poi se accetti ti dirò sinceramente se non capisco niente. Dici.
Quella signora che ha parlato prima di quell'episodio di quel ragazzo, mi ha fatto ricordare quando andavo a scuola, anni 50.
Quindi a te è venuto in mente adesso un ricordo, diciamo? Ti è venuto in mente sulla scia del ricordo di quella signora?
Esatto, perché succedeva una cosa. Quando in classe, succedeva quasi sempre, mancava qualche cosa a qualcuno,
sì,
il maestro non è che invitava alla delazione, allo spionaggio. Diceva: chi l'ha preso, entro domani, lo rimette al posto dove l'ha preso.
E quindi tu dici, ecco magari dove quel ragazzino aveva imparato a dire io naturalmente non ho parlato, cioè eventualmente fai un gesto ma non le parole. E invece un ricordo che ti accompagna, sempre ce l'hai?
Oh sì, il giorno prima di Chernobyl, che con mia moglie e mio figlio sono andati a giocare nei boschi per i prati a far volare l'aquilone, e poi la sera quando siamo arrivati a casa abbiamo saputo di Chernobyl.
Cosa hai pensato? Forse è l'ultima volta che sono andato a correre in un, con l'aquilone?
No, che qualcosa stava cambiando, nel senso che senz'altro la natura ormai era già inquinata, c'era già una situazione pesante già allora, però adesso era il momento in cui bisognava anche pensare un pochino a quello che si stava causando contro la natura, così ecco queste cose che diventavano poi discorsi anche con mio figlio che iniziava l'asilo. Ancora era piccolino.
Il giorno prima di Chernobyl, quindi.
Il giorno prima di Chernobyl.
Grazie.
Sì, esatto.
Grazie, ciao, ciao. Sono dei puzzle che si compongono. Allora, un ascoltatore molto volenteroso, Giovanni, prova a descriverci un ricordo, che lui, una sensazione che lui dice, però già lui, indescrivibile. Dice, il funerale di Vittorio Arrigoni, ero sereno con mia moglie, ma alla fine due ragazzi arabi hanno appoggiato una keffiyeh sulla bara di Vittorio e io mi sono sentito una persona unica con tutte le persone del mondo e abbiamo pianto di dolore e amore. Altro messaggio, giovane siciliana a Milano, nel 1992 arriva come un pugno nello stomaco la notizia degli attentati a Falcone Borsellino, ho pianto pensando alla mia terra senza speranza. Quello è il ricordo. Sì, i ricordi che ci accompagnano veramente sono. I ricordi in quanto tali sono di per sé qualcosa di triste e malinconico perché vi evocano situazioni passate, piacevoli o non, e che in quanto tali non torneranno più. Evocano la mancanza incolmabile che non potrà mai essere colmata. Ogni ricordo è di per sé qualcosa di triste e spiacevole, si dovrebbe vivere senza ricordi, non senza memoria. Questo è Luca, che però non ci ha degnato di darci un suo ricordo, in quanto lui li disdegna. Io non so quanti se sono tutti d'accordo sul fatto che il ricordo è un elemento di per sé nostalgico oppure di per sé malinconico. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao. Ti chiami?
Matteo. Ti ringrazio per questo microfono aperto, mi dà l'occasione di fare un'autodenuncia pubblica. poi capirai. Uh-huh. Ma io fino a 12 anni fa non ricordavo più una cosa, probabilmente non la ritenevo assolutamente importante. Poi 12 anni fa è nata mia figlia, Down, e mi sono ricordato di una certa cosa. E sono 12 anni che, non dico mi perseguita, ma ce l'ho sempre in mente. In prima media, insieme ad altri, noi stavamo in collegio, andavamo a scuola fuori, abbiamo perseguitato per mesi pesantemente un ragazzo down, il quale poi è sparito dalla scuola, gli hanno fatto cambiare scuola, i bastardi, invece di buttare fuori a calcio in culo noi, hanno buttato fuori lui. Ogni volta che guardo mia figlia mi viene in mente. Ma non è che vorrei tornare indietro per, come dire, evitare di farlo. Mi piacerebbe sapere come questa cosa ha inciso sulla sua vita, come gli è cambiata, perché ripeto, ogni volta che guardo mia figlia è un po' triste o ha bisogno di conferme sul fatto che la amiamo, mi viene in mente come diavolo si può essere sentito questo ragazzo.
Beh, non so come abbia inciso sulla sua vita, ci stai raccontando di come il ricordo incida sulla tua vita, però, no?
E probabilmente anche su quella di mia figlia, probabilmente c'è una maggiore sensibilità.
E forse qualcuno ti direbbe un po' più esoterico di me, ti direbbe, beh, forse questa cosa qua che hai fatto ti aiuta a essere migliore adesso nei confronti di tua figlia, poi chissà se è vero. Sei riuscito,
sì,
ti perseguita soltanto...
A lui gli abbiamo rovinato perlomeno quel periodo della vita, cioè poi tutto il resto. Però, ripeto, sono ogni volta che guardo in faccia mia figlia mi viene in mente e mi do del figlio di puttana.
Poi, senti, scusami, so che rischio di deragliare sulla via marzullesca, ma vabbè, mi espongo. Ma a te ti aiuterebbe o pensi che ti aiuterebbe potergli chiedere scusa di persona?
No, okay. Quel che è fatto. Uh-huh. Non cambierebbe assolutamente niente. Ma non è una cosa che riguarda anche me, grazie
a
Facebook,
certo.
Ho recuperato altri, ho ricontattato altri che erano in classe con me, erano in collegio con me, facevano parte di quel gruppo, in un modo o nell'altro è saltato fuori in tutti, poi alla fine. In alcuni parlandone, non se lo ricordavano proprio più, però non servirebbe, tornando alla domanda di prima, quel che è fatto, cioè il bastardo rimane bastardo, non è che se chiedi scusa cambia qualche cosa.
Ti sei perdonato, sì?
No.
No.
E come potrei?
Non lo so. Beh, insomma,
fai delle cose che le porti dietro per tutta la vita, punto e basta.
Sì, però poi un ragazzino è diverso da una persona adulta, insomma, no? No, vabbè, sono fatti tuoi.
Sì, però voglio dire, le capivamo le cose, eravamo, cioè, uno può trovare tutte le giustificazioni del mondo, ma lo sapevamo che non era, come dire, che aveva dei problemi, lo sapevamo che aveva delle difficoltà, non è che eravamo totalmente inconsapevoli, è questo che rende la cosa ancora più pesante da pensare quando viene fuori.
Matteo, grazie.
Prego, figurati, ciao.
Ciao, grazie di aver chiamato. 0233 001 001. Nel film Sette Spose per Sette Fratelli, che ho visto da bambina, c'era una frase presa dalla Bibbia, ma l'ho scoperto dopo: non gettate le perle ai porci. Lo penso spesso per non buttare via il mio tempo. Insomma, in effetti è un ricordo anche quello. Emanuela ci scrive un nome, un cognome per noi, anche per molti di noi, un ricordo forte, che è Carlo Oliva. Lo ricordo spesso, manca molto sia in radio che nel privato. Era un uomo affettuoso, una mente lucida. Spesso mi chiedo cosa direbbe di quello che accade nel mondo o che libro mi consiglierebbe. Poi lo so, le facce e le persone sono pezzi di affetto e di ricordo che tutti noi abbiamo, e per quello che stavo più su dei ricordi che vadano oltre la singola faccia, cioè il motivare il perché. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao. Anni 68-70, baretto della statale, io e Dario Fo seduti a un tavolino che discutevamo del prossimo pezzo che dovevamo fare alla statale di teatro, annesso a Mistero Buffo il processo all'anarchico Serantini, io e Dario che parlavamo di psichiatria, di antropologia, di manifestazioni.
Senti,
e
ma
di
quello
della mente.
Se in questo momento se potessi, ma non ce l'ho qua, ti metterei su Gaber al bar Casablanca, te la ricordi? Senti, ma è un bel ricordo che hai o ti viene in mente spesso quell'immagine?
Guarda, io spesso ricordo Dario perché lo sento anche spesso e lo seguo, perché poi io ho continuato ancora ad occuparmi di teatro rivoluzionario e siccome frequentavo la scuola d'arte drammatica del piccolo teatro e avevo occupato la scuola insieme a altri due o tre, mi ricordo, questo ricordo mi continua a seguire ed è un esempio facondo di quello che si può fare in campo artistico e rivoluzionario.
Grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie del ricordo. Ce n'è un altro che ci arriva da Felice e dice: Capodanno 68-69, stiamo suonando Hey Jude, siamo stanchi. A un certo punto il bassista ci guarda tutti e ci dice: ragazzi, tiratene il lungo e ripetiamo il refrain fino all'inverosimile. E noi abbiamo iniziato a ridere suonando e sembrava non riuscissimo più a fermarci. Effetti della stanchezza e della solidarietà, e quello è il suo ricordo. Il Panna ci scrive che nel 97 la stazione centrale salutava l'amore della sua vita sapendo che non l'avrei più rivista. E se vi fermate un secondo e vi costruite questa immagine, immagino davvero che riusciate a vederla esattamente come proprio davvero in un film, a sentire proprio la sensazione che può dare quel saluto sapendo che è l'ultimo.
Nella stessa galleria dove ci siamo lasciati e persi di vista, come succede spesso nella vita. Mi ricordo che ti piaceva danzare,
I ricordi sono così, possono affiorare, accompagnarci, alcuni sono allegri, alcuni meno, alcuni possono solo farci entrare nella vita di qualcun altro che ce li racconta, alcuni sono dei pugni dello stomaco. Per esempio, no, no, questo non è un pugno dello stomaco, io in seconda superiore ho visto un compagno dare un pugno ad un altro, ancora oggi non mi spiego il perché, però mi ha scioccato completamente e continua a tornarmi in mente spessissimo quella scena, boh. Altro messaggio che dice: perché un giorno non facciamo un microfono aperto sul perdono verso noi stessi e sugli altri? Magari lo faremo. E chiudo con questo però. 2001, 16 anni, TSO legato in un letto. Sono le 10:27 minuti, ci fermiamo qua. Grazie anche a quelli che magari criticoni di solito non ci hanno chiamato per dire che succedono un sacco di cose, ci sono le notizie importanti e voi parlate di questo. Forse magari si è capito che quei gradini su cui camminiamo sono fatti anche di ricordi. Grazie a tutti invece di esservi spesi nel raccontare pubblicamente i ricordi vostri. La pubblicità e poi le notizie. Noi ci risentiamo, se volete, martedì con il microfono aperto al mattino, e quindi buon fine settimana da Massimo Bacchetta.